in qualche modo, più che ricalca in qualche modo il senso di fondo che io ho raccolto nell'invito che Sauro ci ha fatto attraverso questo l'ultimo messaggio che ha dato, ovvero l'ultima serie di 10 messaggi. E, però ho cercato di, a parte il fatto che si tratta sempre della parola, quindi va sempre bene, ma ho cercato di personalizzarlo un po', con particolare riferimento a me stesso, non perché io valga più degli altri, ma perché di me riesco a dire qualche cosa più preciso rispetto a quello che so degli altri. Allora, parto da una considerazione che faccio a carico di un versetto famosissimo che è in Giovanni 4,34, e credo che tutti sappiano che cosa significa questo versetto. La parola è questa: Gesù disse loro, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Allora, io vorrei considerare che qui Gesù era sulla terra, era figlio di Dio, ma aveva anche carne umana. Ed era venuto qua per portare avanti una missione, il suo ruolo nella missione eterna concordata e vissuta col Padre e lo Spirito. Allora, faccio una domanda indiretta, ma a questo punto, siccome quel momento là è passato, l'opera del Signore è andata a compimento, la croce c'è stata, attraverso quella croce è stato pagato il prezzo del riscatto di ogni essere umano, e poi si è aperta quell'epoca che stiamo ancora vivendo in cui gli uomini e le donne sono chiamati a entrare nella conoscenza personale della parola per la quale, attraverso la quale credere nell'opera appunto del Signore Gesù. Credendo come cosa si diventa? Cosa siamo noi se abbiamo creduto? Dico se nel senso che ciascuno sa del proprio cuore. Se prendo Romani 8 per esempio, a un certo punto la parola dice espressamente che il Signore, il Dio Padre, ci autorizza a chiamarlo papà e siamo figli ed eredi e coeredi di Cristo. Cioè ci troviamo ad essere noi, ciascuno di noi, adesso in questa condizione qui, che è qui descritta. Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Noi siamo esattamente così, siamo figli e quindi Gesù è nostro fratello primogenito, siamo figli dello stesso Padre, siamo redenti dall'opera del Signore Gesù, siamo sulla terra, questa è una delle cose più immediate e chiare che conosciamo, abbiamo quello stesso Padre e io non credo che noi possiamo pensare di avere un mandato diverso da questo. Allora, il mandato è nascosto o nascosto, è evidente nelle parole fare la volontà di colui che mi ha mandato. Noi siamo stati mandati sì, perché alla fine del suo mandato terreno, quando il Signore Gesù ha salutato i suoi apostoli, ha dato loro un incarico, ha detto andate, predicate, ammaestrate le genti, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, io sarò con voi tutta l'epoca presente. E ancora questo è richiamato anche nel primo capitolo degli Atti, non con quelle parole lì, ma con quello stesso concetto. Allora, da lì in poi, siccome la parola ci dice, e qui vado a fare un salto nel capitolo 7 di Giovanni, dove, lo dicevo anche domenica, c'è una preghiera di Gesù, il quale dice, Padre, come tu e io siamo uno, io ti chiedo che questi, ed erano gli undici, e quelli che crederanno in loro attraverso la parola, che questi siano uno con noi. Allora, se noi abbiamo creduto attraverso quella parola che da una persona all'altra nei secoli è rimbalzata, è arrivata fino al nostro cuore, è assolutamente indiscutibile che ci troviamo in questa condizione. Allora, stabilito che questo è uno stato nostro, personale, nel tempo terreno, come lo affrontiamo? Allora, c'è una prima cosa, dice, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. È il nostro cibo, ciascuno dica per se stesso, fare la volontà del Padre suo. Perché abbiamo questo incarico. È stato descritto in termini generali, come ho detto prima, dalla chiusura del Vangelo di Matteo e in altri punti. Però rimane una frase che molto spesso citiamo come riferita a Gesù, ed è vera che viene, è stata riferita a lui, l'ha detta lui di se stesso, ma mi sembra che siamo un po' troppo leggeri mediamente a pensare che questo riguarda quello che il Signore si aspetta da noi. Mi sembra che mediamente la prendiamo come una cosa che ha detto là. E invece non è così, per cui voglio che insieme riflettiamo su questi contenuti. Il mio cibo, il Signore parlava così qui dei pani, dei pesci, evidentemente no, perché si riferiva, parlando di cibo, a qualche cosa che la gente poteva capire bene, perché il cibo è una cosa che risponde a un bisogno profondo. Quando abbiamo fame, stiamo male, abbiamo bisogno del cibo, lo cerchiamo. Allora, qui sta anche sottintendendo che ciò di cui aveva bisogno profondamente il Signore a un livello spirituale era di nutrirsi, di fare la volontà. Ma non è mica semplice, perché noi dovremmo allora trovarci e sentire la stessa fame di fare la volontà del Padre, esattamente come Gesù. Siamo nelle stesse condizioni, salvo la pienezza dello Spirito Santo, direi, ma senza critiche, ma ci troviamo esattamente come Lui. E la volontà del Padre è completata da due aspetti. Uno, quello di essere stato mandato, questo l'ho già riflettuto insieme. Siamo stati mandati, dobbiamo capire bene che siamo stati mandati. E la seconda parte è di compiere l'opera sua. Questo è forse un po' più distaccato da un'affermazione di principio come finora portato. L'opera sua è qual è l'opera del Padre? È quella che dicevamo poi prima, di andare a predicare per a tutte le genti, battezzare nel suo nome e quindi portare avanti qualche cosa che è stato l'incarico di Gesù e che diventa l'incarico nostro. Abbiamo ricevuto per eredità l'uno dall'altro la parola che ci ha convertito, ma nello stesso tempo riceviamo l'uno dall'altro l'incarico di portare avanti la volontà del Padre, qui dove siamo. Ecco, allora su questo punto mi chiedo quanto veramente noi, arrivati ad essere, onestamente, di cuore naturalmente, ad essere convinti della parola, quindi lasciarsi convertire, lasciarsi riempire dello Spirito Santo, completare anche col battesimo certamente, teniamo un po' a sederci. Non vedo mediamente che nel nostro cuore, nel nostro atteggiamento, nasca quell'imperioso stimolo con cui i primi sono partiti. Quelli che hanno i 120 che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo nell'alto sala, no? Noi non l'abbiamo ricevuto in quel modo lì, ma là era l'iniziazione di un'era nuova, va bene che sia così, però sosteniamo e con ragione che lo Spirito Santo ci è stato dato. Allora in qualche modo ci dovrebbe essere un effetto più aggressivo nei nostri comportamenti verso l'esterno come portatori della parola e quindi poi della vita del Signore Gesù. E la vita eterna è in Cristo Gesù. Adesso però aggiungo alcune altre cose, perché dice compiere l'opera sua. E qui c'è un inganno, perché tendenzialmente i credenti tendono a organizzare delle opere piuttosto che veramente dedicarsi a compiere l'opera del Padre. E c'è una differenza. Andiamo in Efesini, per cortesia, al capitolo 2 e al versetto 10, dove c'è una conferma molto precisa su questo punto e molto impegnativa anche. Dunque, sono in Efesini al capitolo 2, prendiamo dal versetto 8, che dice questo: poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo a fattura di Lui, ecco il punto che adesso mi interessa, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali il Dio è innanzi preparate perché le pratichiamo. Non sono le opere che ci vengono in testa perché siamo dei bravi organizzatori, ci potrà essere anche qualche aspetto di questo genere, ma qui sta parlando di qualcosa di più profondo e che esclude in sostanza le nostre opere, quelle che vengono dalla nostra idea e non sono veramente ispirate dallo Spirito Santo. Opere è una parola che in italiano sostanzialmente vuol dire fare qualcosa, no? Però è un po' ingannevole, perché per esempio essere degli intercessori, tutto sommato non si fa niente di speciale verso l'esterno, si è seduti in casa propria o si è nel mezzo alla natura a adorare il Padre e intercedere per gli altri, però questa è un'opera importante. Allora, non vado avanti nell'esemplificazione, dico solo stiamo attenti a dare alla parola opere il valore che gli dà il Padre. E le opere hanno prima di tutto una caratteristica, vengono da Lui. E secondo luogo, quali opere vengono? Di base è portare l'Evangelo, chiaramente. Come portarlo? Questo naturalmente ammette una serie, una gamma di modalità. Però è su questo aspetto che soprattutto quando si tratta di essere in più di uno, in un gruppo, tende un pochettino a prevalere l'opera come cosa da fare. Non sfugge un attimo, mi pare, la pienezza, il rigore, la gioia, il coraggio o anche la timidezza con cui può succedere che personalmente noi portiamo avanti l'opera che il Signore ci ha messo davanti. O anche addirittura che la sfuggiamo. Perché? Perché abbiamo come riferimento sempre la Chiesa, il corpo, le nostre riunioni, martedì, giovedì, domenica. Non è una critica verso nessuno, sto solo indicando quello che secondo me sono dei segni un po' di debolezza, di rilassatezza, di fronte a quello che è l'imperio del Signore, l'imperativo con cui il Signore ci ha lasciati. Nell'imperativo c'è però quella parola che ho già detta, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Non dobbiamo mica lasciarci spaventare. È Gesù che starà con noi in una maniera non visibile come è stato con i dodici, però con lo stesso spirito, con la stessa forza, la stessa potenza, essendo egli comunque figlio di Dio. Tanto più che adesso è in cielo, siede alla destra del Padre perché è stata gradita e accettata con plauso paterno la sua opera, ma da là il Signore ha fatto una cosa che andiamo a vedere ancora nel Vangelo di Giovanni. Questa non l'avevo notata, mi viene però in mente, adesso la trovo. Vangelo di Giovanni 14:12 dice questo: in verità vi dico, quando Giovanni dice questo c'è da tremare, perché vuol dire stabilisco una cosa di capitalissima importanza, e molte volte la usa Giovanni. Bene, 14:12, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e sono le opere del Padre, e ne farà di maggiori perché io me ne vo al Padre. È andato al Padre e quindi da là manterrà di sicuro la promessa che è qui. Si aspetta delle opere, come le definisce la parola, opere del Padre. Allora, detto questo, che vuole essere come l'introduzione a esaminare il nostro approccio alla vita cristiana, passo a esaminare alcuni altri aspetti. Qual è lo scopo del cristianesimo? Che cosa si aspetta che l'Evangelo produca nei cuori, che dovrebbe avere già anche prodotto nei nostri, di sicuro è avvenuto rispetto a un tempo, ma forse ancora degli spazi avanti. Bene, quello che il Signore si aspetta attraverso l'Evangelo è di annullare l'io per permettere che diventiamo dei piccoli fanciulli. Il scopo è questo qua. Allora, annullare l'io è una cosa che conosciamo abbastanza bene, cioè l'abbiamo davanti, non ci richiede di fare dei grandi studi. Io credo che ciascuno di noi sappia, almeno in buona parte, quali sono i principali punti in cui c'è l'io che galleggia, che bolle, che ha le sue pretese. Quindi ha un panorama abbastanza chiaro davanti. Perché mano a mano che sgombriamo dal nostro cuore, cacciamo fuori perché lo gridiamo, perché lo chiediamo e il Signore ci risponde, cacciamo fuori l'io, dicevo, tanto più si apre il panorama della sensibilità e della possibilità che il Signore ci guidi su quelle che sono le sue opere. Sgombriamo dall'io e al posto così svuotato entra la luce e la guida dello Spirito Santo. Se ci pensiamo bene, il credente è una combinazione, un essere abbastanza strana, perché ha una natura spirituale che l'ha in Cristo e ha una natura carnale in Satana. Era così anche Gesù, Però voglio dire, siamo come veramente doppi, abbiamo una natura carnale che è pilotata, che è imperiosa sotto lo stimolo del maligno, e abbiamo una natura spirituale che è guidata e sotto lo stimolo dello Spirito Santo, ma che, ne parlavamo anche con quel bel disegnino di martedì, che spesso è in difficoltà. Brilla lo Spirito Santo, il suo ardore nei nostri cuori, nelle nostre parole, nei nostri atteggiamenti, in come ci muoviamo in mezzo alle conoscenze, alle persone o anche in generale. Io per me devo dire che sono molto lontano, in realtà, molto lontano. Credo che sia uno spazio enorme. Provo a prendere un riferimento terreno che non sia Gesù. Chi prendereste voi? Potremmo prendere Paolo, per esempio. È stato attivo, ma un bel po', Paolo. Non dico perché ci dobbiamo mettere lì a scrivere delle lettere o chissà che cosa, ma per il vigore, la continuità, la prontezza con cui si è mossa, girato per il mondo conosciuto da loro, quasi, affrontando situazioni veramente difficili. Ma l'ha fatto per l'ardore della potenza dello Spirito Santo, che si era fatto spazio nel suo cuore. Allora, adesso però vado a vedere un altro aspetto che abbiamo sicuramente da affrontare. Proviamo a leggere, questo è un punto delicato, proviamo a leggere prima Giovanni al capitolo 3. Giovanni dice delle cose molto, molto, molto profonde. Giovanni al capitolo 3, versetti 8 e 9. Giovanni 3. No, scusate, prima Giovanni, prima, non sono sbagliato, ho dimenticato prima. Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 8 e 9, dice questo: chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca da principio. Per questo il figliuolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Poi, questa è ancora più dura: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d'esso dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio. Allora, noi abbiamo creduto nel Signore? Questo riguarda noi. Allora, com'è che questa stessa lettera, un pochettino più in là, al versetto 9, ma non più del capitolo 3, bensì del capitolo 1, dice, nel versetto 8, no, no, 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo lo dice Giovanni. Nella stessa lettera, un po' più in là, dice: chiunque è nato da Dio non commette peccato. Sembra non solo un bisticcio di parole, ma una tragedia. Qualcosa che può portarci a pensare, ma dov'è la verità, come stanno le cose? E sono vere tutte e due, invece. E adesso cerco di spiegarvi in che senso. Il Signore ci chiama attraverso le vicende che propone nella nostra vita, che sono vicende anche interiori, intendo, che sono adatte e perfettamente adatte a ciascuno di noi. Si assomigliano, va bene, ma il momento, il modo, la causale, l'occasione, cambiano moltissimo da una persona all'altra, da un momento all'altro. Ho detto prima, qual è lo scopo delle diverse vicende che il Signore manda? È che noi impariamo a conoscere se stessi, vedere che siamo egoisti e cedere all'invito a confessare il nostro egoismo, il nostro peccato in senso lato, che io raccolgo nella parola egoismo, o meglio egocentrismo, che ci caratterizza. Il Signore ci chiama a cedere l'egocentrismo. Se questa operazione funziona come il Signore si aspetta, allora aumenta, lo dicevo anche prima, lo spazio e la vivacità con cui può muoversi lo Spirito Santo dentro di noi. E qual è la fine? Quando è che questo processo smette? Non c'è fine. Va avanti sempre. Però quanto più questo spostamento del nostro baricentro da egocentrico a cristocentrico, cioè ricevere la luce e la guida dello Spirito Santo, tanto più succederà quello che Giovanni qui definisce in maniera così drastica, che adesso andiamo comunque a rifinire, dicendo: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d'esso rimore in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Qui sta dicendo non che sia impossibile peccare, tant'è che ha detto succede, e quindi confessate il peccato, io ve ne ripulisco, ma dice anche vi purifico. Cioè rimette il peccato, ma anche avendolo confessato, gli si apre una strada perché diciamo la potenza aggressiva di quel peccato venga smorzata, dell'iniquità che lo sostiene venga smorzata, e quindi ci sposta a rifugire, allontanarci dall'egocentrismo caratteristico dell'essere umano verso il fanciullo guidato dallo Spirito Santo. Allora, quello che i termini nel versetto 9, capitolo 3, stanno dicendo è questo. Faccio una parentesi, Gesù era soggetto a questo. Gesù aveva carne, era soggetto a poter peccare. Però la parola ci dice chiaramente che non ha mai peccato, benché sia stato tentato in tutte le tipologie di tentazioni. Abbiamo detto che noi siamo fratelli di quel primogenito, quindi la base è identica. Gesù, se avesse detto di sì, poteva peccare, ma non l'ha detto mai. E non l'ha detto perché? Ma perché non sentiva il bisogno di peccare. Non sentiva lo stimolo al peccare, al peccato, perché era guidato dallo Spirito Santo. Allora, per noi si apre questo panorama progressivo di non sentire bisogno di peccare, perché stiamo bene nel rapporto che abbiamo, che il Signore è riuscito a generare dentro di noi. E nel cammino spirituale, nel cammino che ci fa passare man mano verso il piccolo fanciullo, che è una terminologia usata dalla parola stessa, permette di essere sempre più insensibili allo stimolo, alla chiamata, alla tentazione che il Signore ci propone. Siccome può sembrare un discorso teorico e buttato lì, vi dico qualche cosa a questo punto di me stesso, che non sono un essere speciale, sono come voi, composizione di carne, un'età diversa, quello che si vuole, ma è lo Spirito Santo che mi è stato dato in quel tal giorno in cui ho creduto, così come per ciascuno di noi. Bene, allora, siccome mi sono messo a riflettere su queste cose e a cercare di raccogliere di fronte a ogni situazione di peccato o avvenuto o lì per avvenire, quindi sotto l'effetto e lo stimolo della tentazione, mi sono messo di impegno a cercare di lasciare libero lo spirito di operare dentro di me, quindi invocarlo, quindi chiamarlo, quindi avere anche dei momenti di grossa tensione, difficoltà, perché il maligno non demorde, però mi sono reso conto che un po' per volta qualcosa cambia. Un po' per volta qualcosa cambia. Una delle cose che dopo un po' di tempo, diversi mesi per la verità, mi sono accorto pochi giorni fa, che ha preso un corpo consistente, è la... sono due per la verità. Una è l'amore per la verità. Nei confronti del Signore, con il rapporto che ho personale col Signore, mi guardo sempre dal deviare un pelo, anche un pelo, dalla verità con Lui. Verità. Avanti. Dicevo, l'amore, la premura per la verità. Questo ha due aspetti. Uno da me verso l'esterno, verso voi o la gente in senso lato, e l'altra personale col Signore. È chiaro che a proposito di verità, io posso dire al Signore la verità di qualunque tipo, di qualunque cosa, anche le più schifose che possono esserci. A Lui le posso dire, perché le conosci. Con la gente no. Con la gente no, ed è diverso. Però nel rispetto delle persone a cui io posso rispondere stando perfettamente in verità, fino a un certo punto, perché dopo passerei o allo scandalo, o all'offesa, o qualcosa del genere, mi rimane questa parte che non ho potuto aprire per correttezza e per amore verso gli altri, mi rimane però da riconoscere al Signore. Devo farlo. Ora, questo non vi sembri un giochino. È veramente qualcosa che, se ci provate, vi coinvolgerà. E se l'avete già provato, venite qua che ci rallegriamo insieme. Dire la verità al Signore è talmente liberatorio, ma talmente liberatorio, e dirgliela a fondo. Devo usare delle parolacce, scusate, per dire la verità, le uso, perché il Signore lo sa cosa ho dentro e si aspetta solo che glielo dia. Solo questo. È un aspetto di verità, è quello della immediatezza. Ho fatto uno sbaglio, ho detto qualche cosa, ho offeso Michela piuttosto che Alessio, qualcosa. Vai subito, perché il campanello suona immediatamente, lo so, me lo sa dire che io ho peccato. Vai subito però, immediatamente vai a riconoscere col Signore quello che è stato nel suo cuore, nel mio cuore, la ragione per cui mi sono mosso in una maniera, diciamo, offensiva, e se la cosa è possibile, ovviamente, come chiama il Signore a fare, parlane con la persona con la quale ti sei urtato, offeso o qualcosa di questo genere. Però insisto su un punto: l'amore per la verità è terribilmente glorioso, sviluppato rispondendo subito da una gioia nel cuore incredibile, incredibile. Allora, se io, che sono soltanto io rispetto a Giovanni, mi sono riuscito a capire, perché il Signore mi ha sospinto, mi ha sostenuto, mi ha stimolato, mi ha aiutato a capire, a rendermi conto come è vero che, percorrendo questa strada, io posso dire la verità, o meglio, posso non mentire. Sono capace di mentire, non pensiate mica che... Ma non ne ho più voglia, non lo voglio più. Mi dà un fastidio interiore che non conoscevo una volta. E questo perché? Perché un po' per volta mi ha guidato e sostenuto a cercare sempre la verità. E allora quella frase che è sempre in Giovanni, capitolo 10, mi pare, dove dice che la verità ci farà liberi, ma ci farà veramente liberi, è di una gloriosità incredibile. È così di respiro, perché diventa vera, non è un'affermazione teorica, non è un'affermazione scritta, dice, ah sì, bello, è bella, ma è bella perché è mia. Provate ad amare la verità. La verità ci farà liberi, tutta la parola è basata sulla verità. Allora, riprendendo il discorso legato al non peccare, sto solo dicendo che io non sono nelle condizioni di non peccare come ha inteso Giovanni qua, però ho capito il meccanismo, ci provo, vengo fuori, parlo col Signore, gli dico subito cosa ho fatto e perché, e questo mi ha reso libero dal desiderio di mentire. Mentirò lo stesso qualche volta, sia ben chiaro, non so, però voglio dire che c'è un cambiamento veramente da così a così rispetto alla difficoltà in cui ero, soprattutto in situazioni difficili, a sostenere la verità. Niente, è immediato e si sta benissimo. Allora, se questo è solo riguardante un punto fondamentale, importante, quello della verità, la cosa può avere lo stesso percorso sul peccato in senso lato. D'altra parte, il peccato richiede una cosa. Che cosa? Come si fa a confessarlo? Bisogna dirgli la verità, eh? E la confessione è dire al padre, nel proprio cuore, nel silenzio della cameretta, dirgli esattamente cos'è stato, che cosa ho fatto, perché, come dire, tutte le mie ragioni dell'interno, non degli altri. Sauro ce lo dice sempre. Non siamo chiamati a incolpare perché è successo questo, perché qui, perché là. Quelli sono stati tutti quegli stimoli lì che il Signore ha dovuto, con il quale ha dovuto punzecchiarci affinché, non dico commettiamo il peccato, in certe occasioni può anche essere, ma perché noi ci rendessimo conto di che cosa siamo e quindi avessimo veramente lo stimolo a dire: Signore, io non voglio lasciarmi pilotare dal mio egoismo, l'ho fatto, ho sbagliato, però lo riconosco, è stato per questo, per questo e per questo, e nella mia preghiera, nel mio desiderio ti chiedo di liberarmi dalla facilità con cui cado o posso cadere in peccati. Allora, adesso riassumo un attimo, perché prima ho cercato di focalizzare che siamo qua esattamente come il Signore Gesù, perché il nostro cibo sia fare la volontà del Padre e compiere le opere sue. Questo è il nostro mandato. Che l'impedimento a questo mandato nel nostro cuore è ancora una certa importante quantità, diciamo, non è bello, presenza e potenza del nostro egocentrismo, che quindi è il campo dove lì possiamo portare avanti la nostra battaglia personale per liberare invece spazio allo Spirito Santo. E allora anche le opere dello Spirito Santo saremo, uno, le capiremo, perché altrimenti ascoltiamo quelle della carne. Secondo, saremo in grado di portarle avanti. Sempre tutte? No, non succederà. Perché, adesso vi racconterò anche qualche piccolo caso, delle volte il Signore ci permette di sbagliare, perché impariamo a fidarci. Perché impariamo a fidarci. Allora, quindi con questo ho potuto far emergere questo discorso del peccato, cioè la guerra contro l'egocentrismo è una guerra che continuamente è basata sul fatto che il tentatore mi induce a peccare, io però scelgo, se voglio liberarmi del mio egocentrismo, scelgo di confessare, il Signore mi rimette e mi purifica. E dai, mi sposta verso una posizione personale più intima e soprattutto completamente libera, almeno in certe parti, un po' per volta. Ed è un cammino sempre aperto. Il modello? chi è il modello? È il primogenito. Quindi lo spazio c'è per ciascuno di noi. Adesso però c'è un altro aspetto che volevo con voi sollevare. C'è una scuola personale. Adesso sono andato sulla generalità, ma ciascuno di noi ha una scuola. È già da un po' di tempo che nei miei messaggi dico di provare a fare un passetto più lungo di quello che faremmo. Forse me l'avete sentito, cioè dovreste averlo sentito dire da me, forse ve lo ricordate. Perché se io cammino sempre con lo stesso passetto uguale a prima, non riesco a crescere. Quante volte abbiamo fatto l'esempio dell'atleta in qualche cosa che se non si esercita ad andare a provare un po' più in là dell'asta che ha già saltato, del tempo che ha fatto, rimane lì. Allora, perché non deve essere così anche nel nostro rapporto col Signore? Ci chiama a non buttarsi giù dal pinacolo del Tempio, ed è vero, ma non ci chiama però nello stesso tempo a restare fermi dove siamo. Ecco perché prima ho un po' accennato al fatto che forse stiamo un po' troppo seduti. Vogliamo provare nelle situazioni che il Signore ci propone, andare un pelino più in là. Una sera, era ottobre mi sembra, ho fatto un messaggio in cui ho detto che mi sono imbattuto nell'episodio di Abramo quando gli angeli gli annunziarono che dovevano andare a distruggere Sodoma. E nacque un discorso fra Abramo e il Signore, se vi ricordate. E Abramo disse, ma Signore, se ci sono 50 giusti nella città, tu la distruggi? Cioè, no, per amore di quei 50 giusti non la distruggerò. E Abramo va avanti, passa a 45, non la distruggerò. Passa a 40, non la distruggerò. 30, 20, e arriva al 10, dice, non ti disturbo più, l'ultima volta, ma se ce ne fossero 10, la distruggeresti? Per amore di quei 10 non la distruggerò. E il Signore ha voltato i tacchi, non è stato più disponibile a parlare. Cosa vuol dire? Allora vuol dire che il Signore si aspettava da Abramo che provasse ad avere un po' più di coraggio. In fin dei conti l'aveva invitato, l'aveva solleticato 50, 45, 40, 30, 20, 5 volte gli aveva risposto. E perché doveva fermarsi? Un altro ragionamento parallelo. Quante persone c'erano giuste a Sodoma? Se ci pensiamo bene sono uscite da Sodoma Lot, la moglie, le due figlie e basta. Perché i generi si sono messi a ridere e non sono venuti via. La moglie si è persa per strada perché presto si è girata indietro perché voleva guardare l'ultimo sguardo alle sue cosette, trac, è rimasta una statua di sale. Quindi in realtà sono usciti in tre, che è meno di dieci. Non so quanto si possa dire che una parte di questo eccidio di avvenuta a Sodoma sia dovuta al limite di fede o di coraggio che ha avuto Abramo. Non lo posso dire io. Però il concetto di fondo deve farci riflettere. Proviamo a osare un po' con il Signore, ma osare in relazione alla sua misericordia. Non ha osato, dice, ma invece di prendere uno o due cilindri, prendiamo una quattro, no? Cose materiali umane. Qui si tratta di come sollecitare il Signore in relazione ai suoi piani. Il Signore ha dei piani che riguardano cose tipo il non eccidio di Sodoma, tipo nel senso che riguardano il destino di uomini e di persone. Questo è un settore dove dobbiamo stare attenti se è giusto o fino a quel punto noi possiamo, non dico pretendere, ma insistere e chiedere delle cose al Signore. Ma c'è anche un altro aspetto. Il Signore è misericordioso, ci ama. Io prendo un esempio, non è un fatto vero, ho desiderio che, per dire, avvenga una conversione a una certa persona perché mi è vicina, l'amo, qualcosa di questo genere. Penso che tutti abbiamo qualcosa da dire su questo punto, no? Allora, abbiamo il diritto di pretendere che il Signore la converta? No, non abbiamo il diritto. Ma ha il diritto di pensare che nel suo cuore ci sia la possibilità che si converta, perché il Signore Gesù è morto, anche per quello lì, quella lì che io amo, che, al quale sono particolarmente affezionato, quello c'è. Però se non ho una rivelazione precisa, io non posso andare a impegnare il Signore in qualche cosa che piace a me. Abramo aveva una rivelazione, che era distruggere Sodoma. Sapeva qualcosa di più. Noi non abbiamo questa rivelazione, ma fino ad arrivare a dire: Padre, io ho tanto desiderio nel cuore e che tu possa salvare quella persona lì, però non ho una rivelazione precisa da parte tua di qual è il tuo piano, a che punto è del suo groviglio nello sviluppo della sua vita. E allora mi presento a te assieme a un'altra cosa, è un mio desiderio. È una cosa che ti espongo, te la espongo come in quanto che sono mosso da un aspetto che è affettivo, no? E spesso tutti ne abbiamo di queste situazioni, però ti confesso anche che è un aspetto affettivo. Devo poter, cioè, mettere il Signore di decidere Lui, di portare avanti Lui, non io, la situazione. E quando quindi questo diventa un aspetto di verità verso il Signore, gli apriamo una via che forse si aspettava. Cioè, consideriamo sempre che il Signore è misericordioso, si aspetta che noi lo avviciniamo così. E se abbiamo detto qualcosa di troppo, ma il cuore aveva l'intenzione precisa di contare sulla sua misericordia per cose alle quali egli stesso tiene. Il Signore tiene che l'umanità sia salva, tutta. E tutti quelli che sono venuti al mondo con la possibilità di entrare nel Regno dei Cieli. Naturalmente c'è la partecipazione di ciascuno, ma sollecitare il Signore o avvicinarlo in questo con tremore è una cosa che possiamo fare. Filippesi 2, di versetto 12, dice: compiete la vostra salvazione con timore e tremore. Cioè, non con la presunzione, con tremore, con semplicità di cuore. L'ho nel cuore questo desiderio, lo tengo da parte, il Signore lo conosce. Forse più offeso dal fatto che io non glielo manifesti, piuttosto che faccia l'eroe e non lo dica. Allora, compiete la vostra salvazione con amore, con timore e tremore. Dice: ed è Dio che compie in voi il volere e l'operare. Cioè, mette già dentro a me la risposta per entrare nel suo piano. Allora, riesco a farvi passare questo messaggio di come noi siamo chiamati ad avvicinare il nostro Dio con semplicità di cuore. Desidero che quella lì succeda questo o quest'altro, non posso negarlo, posso dirlo, perché il Signore lo faccia diventare, cambi la situazione e cambi me eventualmente, a fronte di una situazione che mi pesa, che mi rattrista, che mi confonde, che mi coinvolge in maniera tale che non vedo più le cose chiare attorno a me. Questo lo posso fare. Cioè, provare ad avvicinare veramente il Signore è in maniera tale che ci possa rispondere facendoci crescere alla sua scuola. Se noi siamo rigidi e lontani, fuori, non possiamo sentire la sua parola. Gli impediamo di portare a compimento le sue opere, come in qualche modo, l'ho detto prima, Abramo ha impedito una pienezza dell'opera che era abbastanza sottintesa dal Signore, però non ha potuto fare. Allora, il modello ce l'abbiamo, il mandato ce l'abbiamo. A questo punto bisogna che noi ci accettiamo che il Signore ci faccia scuola, perché portiamo avanti il mandato secondo il modello. E la scuola passa, come dicevo prima, all'annullare il nostro egocentrismo e diventare piccoli fanciulli e lasciarci quindi con facilità guidare. C'è una cosa che ancora manca. Il ruolo nel mondo e di ciascuno di noi è identico, di fondo, di principio sì, no? Quando ha detto andate ammaestrate le genti era generale, però l'applicazione può essere molto diversa. Cioè, ne abbiamo testimonianze in tanti libri, ci sono delle persone che hanno passato la loro vita praticamente in preghiera e hanno avuto questo destino di intercessori. Ci sono altri che invece hanno girato per il mondo e hanno portato in giro l'Evangelo, altri che hanno operato in una maniera diversa. Ancora martedì parlavamo del caso famoso di Müller, no? Che aveva un altro approccio. Cioè, però non sta a me decidere dove, come, in quale contesto, quindi qual è il campo di applicazione al quale il Signore mi chiama. Chiama tutti, ma i campi sono diversi, e questo deve costituire un motivo di attenzione. Abbiamo voglia che il Signore ci stimoli in una certa direzione? Accetteremo qualunque direzione ci proponga, qualunque scopo ci proponga, dico campo di applicazione ci proponga? E il campo di applicazione è una parola forse troppo tecnica, ma se guardiamo in Prima Corinzi 12 si dice: non tutti sono braccio, non tutti sono occhio, no? Allora cosa vuol dire? Che il corpo ha occhi, braccio, naso, gola, tutto. Allora io non so nel caso mio che parte sono nel corpo della Chiesa, né questa né tantomeno quella universale. Allora bisogna che me lo lasci dire. Però il Signore me lo dice, se io lo accetto. E questo è un punto delicato, perché se il Signore ci dice: guarda, c'è questa proposta, questa e questa, vedi un po' tu. No, il Signore dice: io vedo che la tua per te è questa. Allora, se il Signore ci propone questa e noi non siamo preparati a riceverlo, andiamo in crisi. E il Signore non vuole che andiamo in crisi. Allora bisogna che prima ci stimoli a poter fare un passo ed esporci noi. Cosa ha fatto Isaia? Nel capitolo 6, Isaia è scritto che a un certo punto Isaia ebbe una visione di questi angeli a sei, erano angeli, non mi ricordo, comunque, a sei ali, e con queste ali, con due si compivano i piedi. Questo voleva dire smettere di camminare con mentalità terrena. Due, dice, si coprivano gli occhi, cioè lasciati guidare, c'è una qualcosa, e con due volavano. No? Ebbene, in questa visione compare a un certo punto un angelo che dice: chi manderò io? Chi manderò io? Isaia ricevette questo invito e dice: manda me. Sapeva dove, perché cosa? No. Il Signore ha degli angeli che dicono anche a noi: ma chi manderò io? Allora noi siamo disposti ad accettare il ruolo e il che il Signore ha previsto come quello giusto, corretto nel nostro contesto personale, di famiglia, di società, di nazione, di chiesa. Allora, perché il Signore possa utilizzare i suoi, bisogna che ci sia, che noi siamo capaci di dire: manda me. È un po' al buio. Perché al buio? Ma perché come facciamo a usare fede se vogliamo sapere tutto prima? La fede viene qualche cosa che ci sostiene proprio nell'affrontare qualcosa al buio, sulla base della fiducia di colui che ci propone la cosa. Allora, una cosa che ho detto diverse volte ormai è: proviamo a fare questo passettino in più con l'intento di esporci a dare una, come dire, una disponibilità al Signore. Poi dove ci mette, questo non lo so. Però si aspetta che noi siamo disponibili. E allora se c'è questa disponibilità, innanzitutto gliela diamo sulla base di fede. In secondo luogo, per farci maturare in quella disponibilità lì, nella sua applicazione, diciamo, nel concretizzarla, dovremo continuamente fare dei passi di fede. Il Signore è così importante che il Signore ci parli o che stia zitto? Voi, come me, avete avuto, a chiusura dell'evento, della storia, del periodo, una maggiore benedizione da quando il Signore è stato zitto quando ha parlato? Zitto. Perché quando il Signore sta zitto, normalmente, noi abbiamo un po' di timore. E allora che facciamo? Ci avviciniamo, lo cerchiamo, siamo attratti a Lui perché ci sentiamo indifesi. E allora, da sentirci indifesi, possiamo, in base proprio a questo, a imparare a fidarci di Lui, come si fa con i bambini. Tutti siamo stati bambini, tutti ne abbiamo visti, che i genitori a un certo punto si nascondono per vedere se il bambino, o come il bambino reagisce, no? Cucù! E questo è per fare del male al bambino? No, ma per trasmettergli una sorta di autonomia, di reattività, che non sia una piaga sempre lì, non fa niente. È per noi identico. Allora lasciamogli lo spazio al Signore di crescere, di avviarci per, secondo la strada e secondo il ruolo che Egli ha previsto per noi come persona, conoscendo le nostre caratteristiche, il contesto in cui viviamo, nell'ambito della Chiesa, locale e universale. Dobbiamo fare, esporci un po', permettergli, dargli lo spazio di usarci, fare come ha fatto con Abramo, potendo non fermarci al decimo, perché era chiaro che il Signore aveva una apertura grande. Lì ha sbagliato, Abramo. Adesso mi direte, bisogna che smetta. Tu che parli, cioè io, diciamo che hai detto bene, ma tu cosa fai? Allora, una cosa ve l'ho già detta, ed è che provando ad avvicinare il Signore con il coraggio di dirgli una verità vergognosa, è successo che un poco per volta ho imparato ad amare la verità, più di quanto l'ha messa prima, proprio per se stessa, indipendentemente da che si tratti. Ma questo, quando me ne sono accorto, dico, ma questa è una grande cosa, perché la verità non ha dei limiti applicativi. La verità è ovunque e comunque. E questa è anche una cosa che rende più sensibile a udire e cogliere la voce del Signore. Perché? Perché l'egocentrismo è stato un po' zittito, allora si sentono meglio i chiami della cosa. Una ginnastica, forse non è la parola giusta, alla quale adesso, in questi tempi in particolare, il Signore mi sta provando e faccio una grande fatica, è che ho perso la memoria, non perso in senso assoluto. Però metto le cose, non mi ricordo dove le ho messe, ma non come si suol dire, perché sei vecchio, sì è vero, ma proprio un attimo, questo coso che metto in mano l'ho messo lì, dopo mi volto, non mi ricordo di averlo messo. Mi perdo se devo, a un certo punto mi è arrivato un sms, devo ribaltarlo a Sauro, non mi ricordo più il percorso. E tante di queste cose, il che mi ha umiliato da matti, però mi sono anche reso un conto di una cosa, se lo fa, ma è possibile che si sbagli? Allora ho cominciato a mettermi un po' più quieto e a ringraziarlo. E sapete cosa succede? Succede che mi fa trovare le cose quando mi servono. Non per soddisfare sono bravo perché metto lì, mi ricordo tutto. No, non ti ricordi niente, ma al momento in cui ti serve, te lo dico io dov'è. Ed è vero, succede così. Mi sono reso conto di quante situazioni mi capitano, anche cose importanti, le perso le chiavi di casa o della macchina, perse in quel senso che lo perse di vista. E un'altra cosa che mi succede, supponiamo che io cerchi questo libro qua, è in mezzo a tante cose, i miei occhi non lo vedono, non lo vedono, è vero, vabbè, ho gli occhiali, ma non lo vedo. Allora mi metto lì delle volte qua, guardo questo pezzo, non c'è, guardo questo pezzo, non c'è, guardo questo pezzo, non c'è, perché? Perché il Signore dice adesso non ti serve, ma quando arriva un momento lo vedo e lo trovo. Allora non consideratemi completamente imbambito, un po' sì, ve lo concedo, ma perché fa il Signore così? Perché vuole che mi fidi, vuole che io mi fidi, e se io gli lascio questo spazio, nel senso dice va bene Signore, non lo so, mi indispettisce che non la trovo, però va bene, il Signore provvede, non ci lascia a piedi. Sabato stavo paciugando per riuscire a sistemare i vassoi da distribuire la Santa Cena il giorno dopo, e mi sono successe un sacco di quelle cose, perdi questo, non trovi quell'altro, si rompe, insomma, con tanta fatica. A un certo punto in particolare mi serviva una squadra da falegname, no? Gialla, che si vede benissimo, insomma, io sul tavolo non la trovavo, ho fatto l'esercizio di prima. Così, non l'ho vista. Mi stavo per arrabbiare, ma il Signore mi ha fermato. Dice, prega, dimmi grazie. Va bene, ok Signore. Grazie perché non trovo la squadra. La prima volta l'ho detto per convenienza, diciamo. Però andando avanti, dice, no Signore, è vero. Se l'hai permesso, è giusto. Ok. Beh. Ero in garage, in officina dove faccio queste cose, arriva dentro uno che era dei vicini di casa, che aveva preso la squadra per fare un lavoretto lui. Allora mi serviva, e me l'ha fatta avere, ma per farmela avere mi ha fatto fare prima un esercizio di avere fiducia in lui e ringraziarlo. Allora, voi è impossibile che non abbiate delle situazioni così semplici e banali in cui coltivare la comunione con il Signore. E il Signore è con noi, ci accompagna. E di questo abbiamo bisogno, perché? Perché bisogna che pian piano liberiamo lo spazio perché il suo spirito guidi, e succedono due cose fondamentali. Una è quella che ho detto prima, che non pecchiamo. Perché confidiamo in Lui. Quindi lo ringraziamo, va male, allora, grazie Signore, e non pecchiamo. E l'altra è che in questo modo ci addestra ad essere uomini e donne santi per fare l'opera sua, quelle che innanzi ha preparato affinché le pratichiamo. C'è qualcuno di noi che può alzare la mano e dire ah, io so quali sono le opere che il Signore ha preparato per me la settimana prossima? Possiamo metterli a immaginare, fargli sbruffoni, ma non lo sappiamo. E il Signore non ce lo dice. Perché? Perché vuole che ci fidiamo di Lui. Allora, ho cercato di, un po' faticosamente, ma di istigare ciascuno di noi ad affrontare in maniera oggettiva, costruttiva, pratica quella parola. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio e compiere le opere sue. Questo è ancora vero. Siamo chiamati a questo. E allora ho descritto un po' di scuola, di situazioni e circostanze, poi quale sarà lo scopo? Non lo so. Quale sarà lo scopo specifico per ciascuno? Non lo so, ma non ha importanza, perché a questo punto non sguardo più l'oggetto, ma lo sguardo si è girato e guarda l'autore, il mandante. E allora c'è la pace nel cuore, qualunque sia la situazione che ci chiama ad affrontare. Che il Signore ci benedica nel amarlo proprio come persona, non come una specie di... ma non so di che cosa, di idolo, come può succedere. Come persona ci ama e si aspetta che noi gli rispondiamo. Amen.
Your team. presentare a te i nostri corpi, il sacrificio vivente, la nostra vita, perché possiamo per la tua grazia, dal punto in cui siamo arrivati, progredire e camminare per fede, affidando a te tutte le nostre miserie, perché tu hai già portato sul legno della croce ogni nostra miseria, ogni nostro peccato. Desideriamo, Signore, veramente non progredire nel peccato, nell'iniquità, ma progredire, Signore, nel permetterti di vivere in noi, perché siamo veramente quello per cui siamo stati creati, una progenie santa che prolunga i tuoi giorni. Oh Signore, vogliamo i tuoi giorni e non i nostri giorni. Desideriamo te e non noi. Ti ringraziamo, vogliamo veramente nel continuo confidare in te, rimettere nelle tue mani ogni fatto, ogni situazione, come quelle di cui ci parlava ora Giorgio. Grazie Signore, certamente nel corso della giornata tante sono le sfide che tu metti davanti a noi e tante sono le risposte che tu desideri dare a ciascuno di noi. Di ogni cosa ti ringraziamo, Signore, abbi pietà di noi e conducici più vicino a te, più in alto, vicino a te, Signore, perché possiamo sapere che tu ci sei e che tu sei per noi. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù.
Amen. Posso fare una richiesta? Non c'è di Giuseppe stasera, però forse dovremmo spostare un po' la roba qui, perché incontro tutto domenica, magari sono a pulire la sala,
la roba è la saletta,
è il corridoio, la saletta, nella scuola.